Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale: immigrazione, sbarchi a Lampedusa, naufragi al largo della Libia con 100 morti, ai nostri microfoni Monsignor Mogavero e un'ecatombe che insanguina il Mediterraneo. Covid, in Italia si valuta il cambiamento dello status di alcune regioni, in Campania nuove misure restrittive. 30 anni fa veniva creata la prima pagina web, uno spazio dove far sentire la voce della Chiesa. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. È stato lanciato un allarme per soccorrere un'imbarcazione al largo di Lampedusa. È l'ennesimo grido di aiuto che arriva dopo la giornata di ieri che ha visto morire 100 persone al largo della Libia, una tragedia che non può lasciare indifferenti, spiega Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo. La cronaca nel servizio di Benedetta Capelli.
70 persone nel panico, l'allarme lanciato dalla rete Alarm Phone che riferisce di un'imbarcazione in difficoltà al largo di Lampedusa e che necessita di aiuto. L'isola siciliana in queste ore ha visto arrivare quasi 250 migranti con l'hotspot che è in difficoltà. Di ieri la notizia di 100 persone morte in due naufragi al largo della Libia. L'appello di molti è che si tolgano le restrizioni al lavoro delle ONG che conducono cruciali operazioni di soccorso. Il cardinale segretario di Stato Parolin, parlando al Consiglio d'Europa, ha chiesto alle ONG cattoliche di promuovere la fraternità umana e di unire le forze. Il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero.
Come facciamo a stare in pace di fronte a questa ecatombe che quotidianamente insanguina il Mediterraneo? Il nostro cuore piange, però noi possiamo soltanto alzare la voce di fronte a una indifferenza generalizzata anche del mondo della politica, oltre che della cultura, e purtroppo ahimè di tanti nostri fratelli nella fede. La politica ha paura, cerca consensi, e queste operazioni di salvataggio non creano nessun tipo di consenso, anzi lo alienano, e quindi la politica fa finta di non vedere.
Tendere la mano fa scoprire prima di tutto a chi lo fa che dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che danno senso alla vita. Questo il tweet di Papa Francesco di oggi sull'account @Pontifex in occasione della giornata mondiale dei poveri di dopodomani. Ricordiamo che domenica il pontefice celebrerà la tradizionale messa in San Pietro con un centinaio di bisognosi, mentre sono sospesi a causa dell'emergenza sanitaria il pranzo dei poveri con il Papa e il presidio medico in piazza San Pietro. In Italia il governo oggi aggiornerà i dati della curva epidemiologica per valutare cambiamenti nelle regioni. In Campania è in programma l'adozione di una serie di nuove ordinanze restrittive. È quanto si rende noto in un comunicato dell'unità di crisi della regione, dove il sistema sanitario è messo a dura prova dall'avanzata della pandemia. Amedeolo Monaco ha intervistato fratel Carlo Mangione, religioso camigliano e direttore generale dell'ospedale Santa Maria della Pietà a Casoia, in provincia di Napoli.
La situazione in Campania è inquietante perché c'è stata una situazione esplosiva del virus. È triste quello che stiamo assistendo, però credo che oggi è il momento di intervenire subito piuttosto che spendere fiumi di parole nelle prediche.
Una delle drammatiche immagini simbolo della pandemia riguarda l'attesa durante la prima ondata di carri funebri davanti al cimitero di Bergamo. A queste immagini si aggiungono adesso quelle di persone in fila davanti agli ospedali a Napoli perché non c'è posto.
Sicuramente non si sarebbe dovuto arrivare a tanto, e credo che anche il fatto che molto personale sanitario si è infettato, anche questo diventa un dramma, perché tu ti ritrovi in meno delle unità di personale che non puoi sostituire dalla sera alla mattina.
Quadro clinico generale in lieve miglioramento per il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, positivo al Covid e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia. Il bollettino medico riferisce di stabilità nei parametri respiratori e cardiocircolatori e di un piano terapeutico invariato. Cambiamo pagina. 5 anni fa la serie di attentati coordinati che colpì lo Stade de France, diversi ristoranti e la sala concerti del Bataclan a Parigi. I 130 morti saranno ricordati da un messaggio posto sulla Tour Eiffel che dalle 20 di stasera verrà spenta per poi riprendere a scintillare a tutte le ore. La von der Leyen, presidente della Commissione, ribadisce la determinazione a costruire un'Europa che protegge. Intanto oggi riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione per il nuovo piano antiterrorismo. Il servizio di Antonella Palermo.
Austria e Francia vogliono un rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, il monitoraggio e l'arresto dei combattenti jihadisti tornati nell'Unione. Si punta anche alla formazione degli imam in Europa. Colmare le lacune in materia di sicurezza investendo di più sul mandato dell'agenzia Europol servirà, risponde il professor Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Louis.
Non è inutile, però occorre qualche cosa di più che non è nella disponibilità dei ministri degli interni. A mio avviso la risorgenza del terrorismo a cui stiamo assistendo va interpretata, va alla luce del mutare delle condizioni internazionali. Grecia e Francia da una parte e la Turchia dall'altro sono collegati a due rispettivi schieramenti, quello che sostiene gli accordi di Abramo e quello che invece li avversa. La grande politica estera degli stati è quella che interessa il depotenziamento delle cause che concorrono alla generazione di quel fenomeno terroristico.
Torniamo in Italia. Dopo l'approvazione alla Camera, il disegno di legge Zan contro l'omofobia è passato al Senato. Fanno ancora discutere le definizioni elencate all'articolo 1 del testo sulla caratterizzazione delle persone da tutelare solo in base al sesso, all'orientamento sessuale e al genere. E all'articolo 4, il tema della propaganda delle idee che, lasciato in forma generica, potrebbe limitare il libero pensiero del cittadino sancito dalla Costituzione. Punti che, secondo il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, andranno rivisti. Ascoltiamo. Al microfono di Luca Collodi.
L'intera disciplina è diretta o dovrebbe essere diretta a tutelare la dignità, l'integrità di ciascuna persona. Ora, distinguere alcune categorie significa racchiudere il principio di eguaglianza solamente in rapporto ad esse. Mi chiedo se non occorra riferirsi a una tutela dell'eguaglianza di tutti senza questa parcellizzazione che rischia di ghettizzare ulteriormente alcune espressioni della persona.
L'articolo 4, e quindi il libero pensiero di un cittadino possa essere sottoposto a un giudizio di idoneità da parte di una legge dello Stato.
In realtà tutto il disegno di legge presenta dei rischi, le idee possono anche essere non condivisibili, anzi da contrastare fortemente, ma non da punire attraverso sanzioni di carattere penale.
Si apre oggi online il 40° convegno nazionale del Movimento per la Vita, che culmina domenica con il 4° forum della Federazione Europea Pro Life, Uno di Noi. Tanti i temi e le sfide sul tappeto per riuscire a contrastare la cultura dello scarto e per offrire prossimità e sostegno alle donne che vivono gravidanze difficili in questi tempi di pandemia. Sentiamo il servizio di Marco Guerra.
Una comunicazione più efficace sui social per raggiungere le donne tentate dall'aborto, offrire prossimità malgrado le restrizioni del Covid, la collaborazione con gli enti locali, progetti per rendere indipendenti le donne sole e per alimentare la cultura della vita. Questi temi principali del convegno nazionale ed europeo dei movimenti per la vita che si apre dopo i casi drammatici di neonati abbandonati in Sicilia e l'apertura all'eutanasia per bambini in Olanda. Sulle sfide da affrontare sentiamo Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita Italiano.
Intanto il Movimento per la Vita, oltre Centri di Tutta la Vita, ci sono anche dei servizi molto importanti, Progetto Gemma ed SOS Vita. Progetto Gemma è una carezza economica, quindi un supporto economico che viene dato alle mamme in attesa tentate dall'aborto, che va a integrare l'attività di assistenza alle CAV, e poi c'è SOS Vita, e qui vengo al punto, il quale è un servizio che si svolge prevalentemente su telefono e via chat.
Sono passati 30 anni dalla creazione della prima pagina web. Era il 13 novembre 1990, l'inizio di una nuova era. Quello digitale è uno spazio, come hanno ricordato gli ultimi pontefici, dove far sentire anche la voce della Chiesa. Il servizio di Amedeo Monaco.
Gratuità d'uso, libero accesso e un codice di programmazione sono questi i principali ingredienti che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo del World Wide Web. Il primo pontefice a confrontarsi con il web è stato Giovanni Paolo II. Per la Chiesa il nuovo mondo del cyberspazio, scritto nel 2002, è un nuovo forum per proclamare la parola di Dio. Comunicare l'Evangelo attraverso i nuovi media, sottolinea poi Benedetto XVI nel 2011, significa anche testimoniare con coerenza scelte, preferenze e giudizi che siano profondamente coerenti con il Vangelo. Nel messaggio del 2019 per la 53esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Papa Francesco ricorda infine che la metafora della rete richiama un'altra figura densa di significati, quella della comunità.
La Chiesa stessa è una rete tessuta dalla comunicazione eucaristica, dove l'unione non si fonda sui like, ma sulla verità, sull'amen.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Michele Raviar, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.